This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. È da moltissimo tempo che non tratto un mistero tutto italiano. Siete stati in molti a chiedermi di parlare di casi nostrani e finalmente ho deciso di accontentarvi. La storia del Palazzo Cadario di Venezia rappresenta un enigma agghiacciante. Quello di un luogo maledetto, dotato del potere di condannare i suoi proprietari ad un tragico destino. In molti la considerano una semplice leggenda, supportata da una serie di coincidenze sorprendenti. È quando si dà un'occhiata agli eventi reali legati alla vicenda che parlare di casi fortuiti diventa decisamente più difficile. Ecco quindi Cadario, il palazzo maledetto di Venezia. La vecchia cortigiana. Quando parliamo di luoghi, ricettacolo di forze oscure, ci riferiamo normalmente a quelli infestati da presenze. Case, ville, ospedali abbandonati, dove a quanto si dice vagano ancora oggi gli spiriti tormentati delle persone che vi persero la vita in tragiche circostanze. Questi luoghi possono essere spaventosi, ma solo in rare occasioni letali. Il caso di Cadario, però, è diverso. Da quanto si dice, non solo sarebbe abitata da spaventose presenze, ma anche all'origine della disgrazia economica di tutti i suoi vecchi proprietari e, nei casi peggiori, della loro stessa morte. Ma procediamo con ordine. Nel sestiere di Dorsoduro, al civico numero 353, affacciato direttamente sul Canal Grande, si erge un sontuoso edificio. Gabriele D'Annunzio lo descrisse a suo tempo come una vecchia cortigiana decrepita piegata sotto la pompa dei suoi monili. Mentre che nel 1908 Claude Monet lo utilizzò come soggetto per una serie di dipinti impressionisti. La sua facciata, caratterizzata da una larghezza limitata di circa 10 metri ed elementi di matrice rinascimentale, crea un netto contrasto con quelle dei palazzi vicini, che mantengono lo stile gotico ancora diffuso a Venezia ai tempi in cui venne costruito. Se ciò non bastasse, un cedimento strutturale delle sue fondamenta lo fa pendere leggermente su un fianco, fatto che gli attribuisce un'aria di mistero e decadenza ancora più pronunciata. I suoi camini in stile veneziano sono fra i pochi esemplari sopravvissuti fino ai nostri giorni. Alla base della facciata è presente l'iscrizione Urbis Genio Johannes Darius, Giovanni Dario in onore del genio della città, un omaggio al personaggio che lo fece costruire, nonché alla sua prima vittima, a quanto si dice. Ma diamo un'occhiata più da vicino alla sua storia. La costruzione di Cadario venne commissionata all'architetto Pietro Lombardo nel 1479, proprio da Giovanni Dario, un borghese di origine dalmate che svolgeva importantissime mansioni per la Repubblica di Venezia. Fu uno dei mercanti più famosi della sua epoca, notaio della cancelleria ducale, segretario ducale e nel 1479, dopo essere riuscito a negoziare un accordo di pace con i turchi, gli venne attribuito addirittura il titolo di salvatore della patria. Un eroe, insomma. E proprio grazie alla cospicua ricompensa ricevuta per il suo servizio alla Repubblica che ebbe il denaro sufficiente per incaricare la costruzione di Cadario. Ci vollero diversi anni per terminare i lavori e quando l'opera giunse al termine, Giovanni Dario, purtroppo, era già passato a miglior vita. La proprietà passò quindi a sua figlia Marietta ed è a partire da quel momento che la storia del palazzo iniziò ad assumere una tinta alquanto scura. Alle origini della leggenda. Le prime notizie che si hanno su Cadario e suoi antichi proprietari sono incerte. La stessa morte di Giovanni Dario sarebbe avvolta dal mistero. Qualcuno afferma che morì a seguito di un infarto. Altri che fu lui stesso a porre fine alle sue sofferenze, dopo aver perso la sua influenza sulla città e la sua ricchezza. Sia come sia, il palazzo, come già detto, venne ereditato in seguito da sua figlia Marietta, sposa di un altro importantissimo personaggio sulla scena veneziana dell'epoca, Vincenzo Barbaro. Barbaro faceva parte del Consiglio dei Dieci, un ruolo questo che gli proporzionava una grande influenza sulla Repubblica e un benessere economico invidiabile. Quando però Marietta, Vincenzo e il loro figlio Giacomo si trasferirono nel Palazzo Cadario, la loro sorte cambiò drasticamente. Vincenzo venne improvvisamente espulso dal Consiglio dei Dieci, perdendo così non solo il suo potere politico, ma anche quello economico. Il tracollo finanziario della famiglia fu inevitabile. La coppia vide sfumarsi la sua grande fortuna in pochissimo tempo, obbligando il capofamiglia a chiedere prestiti ad usurai e persone tutt'altro che raccomandabili per poter mantenere il suo tenore di vita. Alla fine, incapace di far fronte ai debiti, Vincenzo venne assassinato. E indovinate un po' dove? Proprio all'interno di Cadario. Alcuni anni dopo, fu la volta di suo figlio Giacomo. Dopo essere stato inviato a Candia, nell'isola di Creta, per partecipare ad una missione militare, il giovane cadde vittima di un'imboscata e venne brutalmente assassinato. La prematura scomparsa del padre, del marito e del figlio fecero cadere la povera Marietta in un profondo stato di depressione. Secondo una versione della storia, anche lei, come il padre, fu fulminata da un attacco di cuore, probabilmente provocato dal forte stress e dalla pena. Altri invece sostengono che fu lei stessa a togliersi la vita, ormai incapace di sopportare il dolore provocato dalla morte dei suoi cari. Fatto sta che, agli occhi della popolazione locale, quell'incredibile susseguirsi di tragici eventi non sembrava per nulla casuale. Tutto suggeriva che, in un modo o nell'altro, e per chissà quale ragione, Cadario avesse sancito il tragico destino dei suoi primi proprietari. La popolazione iniziò a parlarne come di un palazzo assassino e il timore nei confronti di quelle quattro mura si fece così grande che nel 1542 l'iscrizione posta sulla facciata Urbis Genio Johannes Darius, in onore di Giovanni Dario, genio della città, venne anagrammata e trasformata nella frase Sub ruina insidiosa genero. Io genero sotto una insidiosa rovina. Un chiaro avvertimento che quel luogo fosse portatore di disgrazie e che si dovesse evitarlo a tutti i costi. Ma, almeno in un primo momento, l'avviso non sarebbe servito più di tanto. L'oscuro potere di Cadario. Alla morte di Marietta e Giacomo, in mancanza di un erede legittimo appartenente alla famiglia Dario, la proprietà dell'edificio passò alla famiglia Barbaro. Dal 1542 fino al 1838 la presunta maledizione non sembrò mietere altre vittime. Ma quando in quell'anno Alessandro Barbaro prese la decisione di vendere la proprietà ad un ricco commerciante armeno di pietre preziose, Arbit Abdol, la situazione cambiò. Poco tempo dopo aver preso possesso della dimora, gli affari di Arbit iniziarono ad andare a picco. Aveva sempre avuto un enorme successo nella sua attività, ma solo pochi mesi dopo essere andato a vivere a Venezia, inspiegabilmente fece bancarotta e fu costretto a vendere Cadario per la misera cifra di 480 sterline. La proprietà passò quindi nelle mani del suo nuovo acquirente, l'inglese Radon Brown, uno dei commercianti più ricchi di successo della sua epoca. Sfortunatamente però, la sorte che gli toccò non fu migliore di quella che era stata riservata da Arbit prima di lui. Dopo soli 4 anni, vivendo nella sua nuova residenza veneziana, Radon finì al centro di un grande scandalo. La relazione sentimentale che manteneva con un altro uomo venne portata alla luce e nessuno volle più avere nulla a che fare con lui. La sua fortuna si ridusse a zero e sia lui che il suo amante finirono per essere emarginati socialmente, obbligati a lasciare la città. Ormai sul lastrico, Brown fu costretto a vendere la proprietà, morendo solo pochi anni dopo in completa miseria. Dal 1842 fino al 1896, Cadario ebbe altri due proprietari. Un conte ungherese, il cui nome non è mai stato rivelato pubblicamente, e un ricco irlandese di nome Marshall. Anche loro, a quanto sembra, costretti a rivendere la proprietà pochissimo tempo dopo per essere incorsi in problemi economici. La successiva acquirente che ne prese possesso nel 1896 fu la contessa Isabelle Gontran de la Baume Pluvinel, che la fece restaurare, e dalla sua amica Augustine Boulteau. Per un po' di tempo tutto sembrò filare per il verso giusto, fino a quando la contessa non cadde vittima di una grave malattia che la costrinse a rinunciare per sempre ai suoi soggiorni veneziani e Cadario rimase per diversi anni abbandonata, alla mercé del passare del tempo. Nel dopoguerra apparve un altro compratore, un miliardario americano di nome Charles Briggs, che di credere alla maledizione non le voleva proprio sapere. Briggs era così sfacciatamente ricco da non temere in assoluto la possibilità di un tracollo finanziario. Se il destino al quale Cadario condannava i suoi proprietari era quello di farli finire sul lastrico, lui non avrebbe avuto nulla di cui preoccuparsi. Ma come potrete immaginare, il palazzo maledetto trovò un modo forse ancora più terribile per fargli pagare il suo scetticismo. Dopo pochissimo tempo dal suo trasferimento a Venezia, le voci che iniziarono a girare in merito alla sua omosessualità lo costrinsero a fuggire. Scappò quindi in Messico e proprio quando pensava di essere riuscito a lasciarsi alle spalle la cattiva sorte, il suo amante si tolse la vita. Quello fu un punto di svolta importante. Per molto tempo Cadario rimase infatti senza un proprietario e l'unico che dimostrò interesse ad acquistarla nel 1964 fu il noto tenore Mario Del Monaco, che vi rinunciò all'ultimo minuto per colpa delle voci che giravano in merito alle disgrazie accadute ai proprietari precedenti. Qualche anno dopo, ecco apparire un nuovo impavido compratore, il conte torinese Filippo Giordano delle Lanze. Anche lui totalmente scettico di fronte a quella che considerava una semplice credenza popolare. Eppure, solo un paio di anni più tardi, nel 1970, mentre si trovava nella sua residenza, Raoul Blasic, un marinaio croato con il quale manteneva una relazione sentimentale, lo assassinò brutalmente per ragioni che non vennero mai portate alla luce. Condannato in primo grado per l'omicidio del compagno, Blasic scappò a Londra. Ma quella fuga non fu sufficiente per farlo sfuggire al tragico destino al quale Cadario lo aveva già destinato, dal momento stesso in cui aveva deciso di metterci piede. Dopo pochi mesi di latitanza a Londra, venne preso di mira da una banda di delinquenti e assassinato anche lui. A questo punto, anche i più scettici iniziarono a farsi delle domande su quel luogo. Il susseguirsi di quel gran numero di tragici eventi poteva davvero essere solo frutto del caso? Beh, che ci crediate o no, poco tempo dopo la morte di Giordano delle Lanze, Cadario venne comunque acquistata di nuovo, questa volta da un personaggio famosissimo sulla scena musicale di allora, Christopher Keith Lambert, il manager del complesso rock The Who, che si innamorò perdutamente del suo aspetto misterioso e romantico. Pur sostenendo di non credere alla maledizione, fu proprio lui la prima persona a dichiarare apertamente che l'atmosfera in quella casa fosse a dir poco inquietante. Raccontava che al suo interno era possibile avvertire la presenza di entità soprannaturali, che rendevano impossibile viverci in tranquillità. Una sensazione così terrificante che, come confessò in diverse occasioni ad alcuni amici intimi, si vedeva molto spesso costretto a dormire nel chiosco dei gondolieri del vicino hotel Gritti per sfuggire a quelle che considerava anime tormentate, condannate a vagare in quel luogo per sempre. Kit affermò di aver addirittura sentito le loro voci che gli ordinavano di andarsene al più presto se non avesse voluto perdere la vita. E non c'era stupirsi se, proprio in quel luogo, la sua dipendenza da stupefacenti si aggravasse a tal punto che nel 1974 i suoi rapporti con la band Who giunsero definitivamente al termine. Venne arrestato per detenzione di droghe e ridotto sul lastrico per evitare di finire in carcere. Nel 1978, 3 anni prima della sua morte, si arrese e decise di disfarsi del palazzo. Lo vendette questa volta a un uomo di affari veneziano, Fabrizio Ferrari, che vi si trasferì con la sorella Nicoletta. Una delle peggiori scelte che avrebbero mai potuto fare. Nicoletta morì poco tempo dopo in uno strano incidente stradale, senza testimoni. Fabrizio fu coinvolto in un crack finanziario e venne arrestato con l'accusa di aver picchiato una modella. Anche lui fu quindi costretto a uscire di scena per lasciare spazio ad un nuovo proprietario, il finanziere Raoul Gardini, che l'acquistò per farne dono alla figlia. Ma tenetevi forte, perché anche lui, dopo una serie di rovesci economici e il coinvolgimento nello scandalo di Tangentopoli, nel 1993 si tolse la vita in circostanze che non furono mai chiarite del tutto. Una volta morto Gardini, quella che per molti era sempre stata una credenza popolare iniziò ad essere avvertita come un'innegabile realtà. Per parecchi anni nessuno volle più acquistare Cadario, al punto che la prima società di intermediazione, che aveva ricevuto il mandato per la vendita, si arrese e rimise l'incarico. Si dovette attendere fino alla fine degli anni 90 prima che apparisse un nuovo possibile acquirente. Niente di meno che il famosissimo attore e regista Woody Allen, che si dimostrò fortemente interessato all'acquisto, ma che dopo essere venuto a sapere tutti i dettagli dei tragici eventi legati al palazzo, all'ultimo momento rinunciò. Nel 2002 fu il turno di un altro personaggio famoso, legato di nuovo alla band Who. Il bassista John Entwistle affittò Cadario per passare una semplice vacanza a Venezia. Una settimana dopo averci messo piede, morì di infarto. Nel 2006 la proprietà passò a una società statunitense in rappresentanza di un acquirente ignoto e a tutt'oggi l'edificio è in fase di restauro. Nessuno conosce l'identità del coraggioso individuo che ha osato ancora una volta sfidare la maledizione, ma a quanto sembra il palazzo è disabitato da parecchi anni, facendo quindi supporre che l'attuale proprietario non ci abbia mai neppure messo piede. Quindi, cosa ne pensate? La maledizione farà altre vittime in futuro oppure no? Il tempo ce lo dirà. A questo punto, come sempre faccio quando parlo di casi paranormali, dovrei lasciare la parola agli scettici. Tuttavia, in questa occasione non ritengo necessario farlo. Gli sfortunati eventi dei quali caddero vittime i proprietari di questo palazzo veneziano, soprattutto quelli accaduti in epoca contemporanea, sono più che reali e facilmente dimostrabili. È pur vero che non esistono documenti storici che possano provare al 100% la storia delle famiglie Dario e Barbaro, ma quella di tutti i proprietari successivi è fuori discussione. Possiamo davvero parlare di semplici coincidenze? Diciamoci la verità. Quello di Cadario è il tipico caso capace di mettere a dura prova lo scetticismo di chiunque. Sebbene l'idea che un edificio sia responsabile di tragici eventi sfugga alla logica, è davvero possibile dare la colpa esclusivamente al caso? Ed è qui che lascio la parola a voi. Cosa ne pensate della presunta maledizione di Cadario? Possiamo davvero considerarla una leggenda o si tratta di una spaventosa realtà? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.